Grazie al Presidente Treu, grazie anche per il lavoro che sta facendo al CNEL da oltre un anno e mezzo, che ha consentito di rilanciare quest'organo di rilievo costituzionale che ha un ruolo fondamentale e strategico per il nostro Paese. E do subito la parola alla professoressa Silvia Ciucciovino, che è stata una delle artefici, oltre a firmare un capitolo del rapporto sul mercato del lavoro, di questo documento che oggi presentiamo qui al Forum della Pubblica Amministrazione. Abbiamo presentato per la prima volta dopo 20 anni in giro per l'Italia a Milano, e un ulteriore evento lo faremo a Napoli e poi a Firenze, quindi un'occasione per incontrare gli stakeholder e coloro che contribuiscono in maniera fattiva alla realizzazione di questo documento. Professoressa, prego.
Sì, grazie molte anche per l'occasione di parlare di questo rapporto, che mi ha visto comunque tra i soggetti anche che hanno contribuito alla realizzazione della struttura. La struttura di questo rapporto direi che già di per sé è un po' innovativa, e è una struttura che stiamo replicando anche nel rapporto del 2019, dove sostanzialmente abbiamo 4 ambiti di ricerca: uno relativo al mercato del lavoro e quindi gli andamenti del mercato del lavoro, che cosa sta succedendo sul mercato del lavoro, quindi la composizione dell'occupazione in Italia, gli andamenti; uno sulle politiche passive, uno sulle politiche attive e quindi di sostegno alla occupabilità, sostanzialmente al reinserimento del mercato del lavoro, e uno sulle relazioni industriali, quindi il punto sulle relazioni industriali italiane, sulle relazioni sindacali e la contrattazione collettiva. Questi 4 capitoli in realtà sono strettamente integrati tra di loro. L'idea di base è quella che non si può avere una conoscenza del mercato del lavoro italiano se non si guardano questi 4 ambiti, questi 4 spaccati. Adesso non è possibile parlare di tutti, però mi concentrerò magari su alcuni elementi che mi paiono rilevanti, e come cercherò di far capire, quando si parla di qualsiasi argomento dobbiamo parlare con 4 angoli di visuale: quello del contratto di lavoro, quello del sostegno anche pubblico al mercato del lavoro in termini di politica passiva, politica attiva, e il ruolo centrale delle relazioni industriali italiane, che sta attraversando un periodo di grande crisi, di grande riassesto. Ora, quello che mi sembra interessante sul piano storico, che come anche questo rapporto mette in evidenza, ci stiamo cominciando finalmente ad occupare del mercato del lavoro inteso come trattamenti dei lavoratori. Per anni e anni, forse per un ventennio, il dibattito si è polarizzato sulle tipologie contrattuali, tipologie flessibili, tipologie stabili, sul fatto che la panacea di tutti i mali era considerato il passaggio da una situazione di precarietà a una situazione di stabilità del lavoro. Ecco, sia nel panorama politico, sia nel dibattito scientifico, ma questo rapporto mette in evidenza anche lo stato dell'arte sul punto, stiamo cominciando a osservare che cosa capita nel forze lavoro italiane dal di dentro, cioè quali sono i trattamenti che i lavoratori hanno. E per vedere questi trattamenti, è così rilevante la tipologia contrattuale? Ecco, questo rapporto mette in evidenza che paradossalmente siamo in una fase storica di riduzione di quella che solitamente viene chiamata la precarietà del lavoro, e quindi c'è effettivamente una riduzione della precarietà, dei rapporti cosiddetti di collaborazione, dei rapporti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato. Tuttavia questo passaggio da un'occupazione più precaria ad una apparentemente meno precaria non è che si è risolta in un miglioramento delle condizioni di vita e del benessere dei lavoratori. Stiamo osservando un fenomeno per cui, a fronte di lavoratori apparentemente più stabili, anche inseriti in un contratto a tempo indeterminato, stiamo rilevando dei fenomeni di lavoro, come diceva il Presidente, povero, cioè di lavoratori che hanno dei trattamenti addirittura quasi al di sotto della soglia di povertà, ma quasi. Com'è possibile che tutto questo capiti? Cioè che un lavoratore lavori e sia in una situazione ai limiti della povertà? Ecco, allora bisogna andare a vedere non tanto le tipologie contrattuali, soltanto quel profilo, ma vedere dentro ai contratti. E qui ci sono due fattori che il rapporto mette in evidenza determinanti. Ovviamente uno è quello del salario orario, cioè quali trattamenti diamo a questi lavoratori, qual è la retribuzione dei lavoratori. E qui scopriamo con grande disappunto di noi giuristi, perlomeno, forse gli economisti sono più abituati, che siamo in una situazione dove un 20% di lavoratori italiani non ha il rispetto delle regole, cioè ha trattamenti economici che si attestano al di sotto dei minimi dovuti per legge, cioè dei minimi costituzionali. E su questo poi tornerò. Allora, com'è possibile che una fetta, adesso poi qui le statistiche, come sappiamo, sono di tante fonti, è difficile avere un numero univoco, però diciamo è un dato non indifferente che abbiamo dei lavoratori che soprattutto in alcuni settori, perché è chiaro che questo è meno nella manifattura, più in determinati settori che storicamente sono più critici e frastagliati, ricevono dei trattamenti che stanno al di sotto dei livelli minimi previsti dall'articolo 36 della Costituzione, cioè di una retribuzione minima e sufficiente, cioè sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Questo però è solo uno dei fattori che determina il problema del cosiddetto lavoro povero, perché il lavoro povero poi si determina anche per un altro elemento che pure il rapporto mette in evidenza, cioè la riduzione dell'intensità di lavoro. Non è tanto, quindi anche laddove i minimi sono rispettati, e questo è l'elemento più critico secondo me, perché mentre il primo a cui accennavo è patologico e quindi le patologie si possono, con i dovuti strumenti, correggere, riportare in una situazione di fisiologia. Il secondo problema che adesso vi sto evidenziando è non nella patologia ma nella fisiologia, quindi ambiti in cui viene rispettato il contratto collettivo, sono diciamo corrisposte retribuzioni in linea con quelle dovute, ma purtroppo l'intensità di lavoro è bassa, cioè il numero di ore sono lavorate diminuiscono, e quindi apparentemente i dati sul mercato del lavoro mettono in evidenza una crescita dell'occupazione, o comunque un'occupazione che non declina in termini numerici di teste occupate, ma mette in evidenza che la quantità di ore lavorate e la intensità di lavoro declina, è declinante, e quindi questo determina un impoverimento, perché si ha una larga diffusione di part time rispetto al tempo pieno, di part time spesso involontari, con dei problemi classici, storici, che non riusciamo a risolvere, di bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro, di famiglie cioè dove abbiamo un'unica fonte di reddito, diciamo un unico portatore di reddito. È chiaro che in tutte queste situazioni si determina la povertà. Ecco, la povertà di nuclei familiari dove abbiamo lavoratori che lavorano. E questo perché? Per questo motivo della riduzione del tempo di lavoro, anche laddove vengono rispettati i contratti collettivi. Tutto questo si associa, pure questo il rapporto di lavoro lo mette in evidenza, non solo ad un problema di retribuzione per ora e quindi anche di intensità di lavoro, ma anche di composizione qualitativa delle forze lavoro, e si nota un impoverimento della qualificazione dei lavoratori che lavorano, cioè le basse qualifiche sono quelle purtroppo che più diffuse, quindi la crescita dell'occupazione delle qualifiche medio-alte è più difficile. Questo determina sul piano quindi anche della qualificazione dei lavoratori, che poi ovviamente per il principio di proporzionalità si rispecchia anche nei livelli retributivi. È chiaro che se abbiamo lavoratori che sono poco qualificati, e per cui avremo delle retribuzioni che proporzionalmente saranno nel complesso allineate ad una bassa qualificazione. Quindi qui il tema è anche quello di dove stiamo andando in termini di qualificazione, di competenze che non rispondono ai bisogni di un mercato del lavoro che deve essere invece un mercato orientato all'innovazione, alla crescita più in generale del lavoro anche cognitivo. Quindi allora, se questi, ve l'ho riassunti molto rapidamente, sono i problemi generali, le ricette, le risposte non sono semplici perché devono essere affrontate su vari campi. I campi quali sono? Pensare di contrastare il lavoro cosiddetto povero solo introducendo un salario minimo di legge probabilmente non ci risolve la questione, anzi forse potrebbe, se questo salario fosse percepito, fosse considerato eccessivamente alto come asticella, potrebbe determinare un effetto perverso, direi quasi avverso, cioè di acuire il secondo problema, cioè della riduzione intensità del lavoro, che se le imprese non ce la fanno a tenere il passo col costo del lavoro che viene stabilito ad una soglia minima, potrebbero decidere di ridurre il numero di ore lavorate per mantenere costante il costo del lavoro, e quindi qui poi abbiamo anche il fenomeno in Italia che ben sappiamo del lavoro sommerso. Chiaro che questi problemi di cui vi sto parlando sono problemi che sono più rilevanti in alcuni settori, l'agricoltura, l'edilizia, i servizi a scarsa qualificazione, però sono ambiti non indifferenti del paese, ecco, e ci sono della parte anche del lavoro sociale, dei servizi sociali, in questi ambiti si notano delle criticità. In ogni caso, anche potendo in qualche modo individuare un livello minimo di salario considerato ragionevole, cioè che non innesca questo processo di fuga dal lavoro e dal lavoro regolare, il tema, come vi ho detto, non sarebbe risolto di per sé, perché bisognerebbe cercare di incidere più forse globalmente sulla composizione del costo del lavoro in generale, sulla sopportazione del costo del lavoro delle imprese, perché pure il rapporto mette in evidenza che ci sono delle dinamiche in cui l'impresa cerca di competere sul mercato agendo proprio sul costo del lavoro, e qui si innesta il problema della frammentazione contrattuale, della shopping contrattuale, della fuga dai contratti collettivi, chiamiamoli così, leader maggiormente rappresentativi, la proliferazione di contratti minori, chiamiamoli così, che sono normalmente caratterizzati da livelli di trattamento inferiori rispetto a quelli dei contratti leader, fino anche del 30%. Quindi questa fuga dai contratti collettivi, possiamo dire storici e di riferimento, per andare su una giungla vera e propria di contratti alternativi, è quella scappatoia che molti imprenditori vedono nel solco apparentemente della legalità, perché pur sempre applicano un contratto collettivo, ma si dirigono verso un contratto collettivo meno oneroso. Questo comporta anche delle forti disuguaglianze nel mercato del lavoro, ovviamente a seconda dell'impresa che occupa il lavoratore, in base al contratto collettivo applicato. E su questo fronte ci stiamo concentrando per cercare di mettere ordine. Questa è un'operazione non facile, perché andare a vedere i trattamenti previsti dai contratti collettivi non significa soltanto vedere i minimi contrattuali. Quindi il tema del salario minimo è solo un pezzo del problema, perché il trattamento del lavoratore è fatto anche di tante altre componenti di carattere normativo, gli orari, i trattamenti non retributivi, i compensi per il lavoro straordinario, il numero massimo di ore di straordinario dovuto. Ecco, tutti questi elementi ovviamente rimangono fuori dal dibattito del salario minimo, eppure fanno il trattamento dei lavoratori, e spesso il dumping nei cosiddetti contratti pirata non si fa tanto e solo sui minimi contrattuali, perché su quelli ci si espone effettivamente anche ad un'indagine, ad un vaglio giudiziale, ma veicolato dall'articolo 36 della Costituzione, ma lo si fa anche sui trattamenti alternativi. Allora, questo fenomeno è un fenomeno molto grave, che però non possiamo affrontare in modo semplicistico, perché in Italia esiste il principio di libertà sindacale, e la proliferazione dei contratti collettivi e il pluralismo sindacale sono dei, diciamo così, beni costituzionalmente rilevanti, ecco, in base al principio di libertà sindacale del 39. Quindi bisognerebbe trovare una soluzione equilibrata che, pur lasciando intatta la libertà contrattuale, cerchi di combattere le distorsioni del pluralismo contrattuale, cioè quei fenomeni per cui il nuovo contratto collettivo, l'ennesimo contratto collettivo, diventi soltanto espressione della ricerca di uno sconto sulle condizioni di lavoro, anziché essere l'espressione autentica di una rappresentatività sindacale di chi lo stipula. che spesso è un problema a questo punto più della parte datoriale che non sindacale, perché siamo in un fenomeno dove sono più che altro le associazioni datoriali a proliferare e quindi per farsi un contratto collettivo ritagliato a misura sulle esigenze dell'impresa. Questo è un fenomeno che contiene al suo interno una fisiologia, perché i settori produttivi si rideterminano, si disegnano, gli ambiti di attività è giusto che vengano seguiti con una nuova configurazione anche dei contratti e dei perimetri contrattuali, però anche al suo interno il rischio di una patologia, dove il nuovo contratto non corrisponde a un vero esigenza di rideterminare una categoria e delle condizioni di lavoro specifiche per alcune imprese, ma corrisponde forse a volte solo esclusivamente ad una volontà di ridurre il costo di lavoro, cioè di trovare un trattamento alternativo a quello più pesante. Terzo punto, ma qui mi fermo perché poi semmai facciamo un giro che è più divertente. Il tema non si affronta solo col salario minimo, non si affronta solo con l'ordine nella contrattazione collettiva e contrasto alle patologie della proliferazione, si deve forse affrontare con politiche pubbliche, diciamo così, di sostegno anche nel mercato del lavoro e quindi il reddito di cittadinanza in caso di povertà, ammortizzatori sociali che in qualche modo possano fornire un sostegno ai lavoratori più deboli sul mercato del lavoro. Ecco, in questo ambito che cosa sta succedendo? Il rapporto lo mette in evidenza, abbiamo di fronte a noi delle misure molto innovative, il reddito di cittadinanza è una misura molto innovativa, è vero che si pone sul solco del reddito di inclusione, quindi sicuramente può essere considerata non come qualcosa di totalmente nuovo nel nostro panorama, ma la sua configurazione in realtà è anche il numero di risorse che sono state messe sul piatto e questo approccio generale al problema della povertà attraverso il reddito di cittadinanza è una misura che, come abbiamo potuto constatare anche al CNEL, ha determinato un'esigenza di tutti gli attori che hanno la responsabilità dell'implementazione di riconsiderare il loro ruolo. Ecco, prima fra tutte le regioni, perché il reddito di cittadinanza poi lo prevede il legislatore nazionale, ma poi chi si trova a combattere con il reddito di cittadinanza sono in realtà le regioni che sono caricate, i comuni, diciamo in realtà le regioni che poi dovrebbero rispondere una risposta di politica attiva, in parte occupazionale attraverso i centri per l'impiego che prima nelle province sono ritornati nella competenza regionale, ma una risposta che non può essere solo occupazionale, anche una risposta sociale, quindi presa in carico delle situazioni più gravi di emarginazione, che non può essere trattata dai centri per l'impiego, ma deve essere trattata dai centri, diciamo così, sociali, e che quelli sono di competenza del comune. Quindi a questi centri per l'impiego, cioè a queste regioni, si chiede uno sforzo di trasformazione epocale in un tempo estremamente ridotto, dove già non è che prima funzionassero benissimo, ecco. Quindi veniamo da una situazione complicata, ma la mancanza di questo, diciamo, preparazione strumentale di risorse umane dei centri per l'impiego probabilmente crea un problema di funzionalità di questa misura di politica economica, non indifferente, che rischia di trasformarsi nell'ennesima misura assistenziale, diciamo così, punto e basta, senza raggiungere quell'obiettivo molto ambizioso che si poneva, che era quello della reinclusione sociale occupazionale delle persone emarginate. Quindi qui il tempo è ovviamente troppo prematuro per tirare delle somme, quello che possiamo osservare è la grande difficoltà di mettere quantomeno in atto la misura, che proprio è difficile metterla in atto già nella sua fase iniziale, e quindi la cosa non nasce con le migliori premesse. Io mi fermerei un attimo qui, poi